Supereroi in tutù. Storie ordinarie di ballerini straordinari. In onda su Radiofonica. Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo con la nostra nuova puntata del nostro podcast Supereroi in tutù. Storie ordinarie di ballerini straordinari. Ricordiamo che ogni volta noi raccontiamo la storia di qualche nostro ballerino o ballerina che nella propria quotidianità fanno tutt'altro nella vita, ma che hanno deciso di danzare o riprendere a danzare da adulta. E quindi oggi abbiamo il nostro nuovo ospite che è Sofia. Ciao Sofia!
Ciao a tutti!
Ecco, Sofia, che è una nuova nostra ballerina, è nuova, recente proprio da qualche mese, che però insomma non è nuova della danza, e infatti io comunque sono curiosissima anch'io di sapere un po' tutta la sua storia sulla danza, su come ha iniziato e poi ecco come nella sua vita attualmente, come si trova insomma continuando a danzare. E la prima cosa che volevo sapere è un po' chi sei, che cosa fai oggi, raccontaci un pochino di te.
Allora, io appunto sono Sofia, ho 24 anni e sono a Perugia da poco, sono a Perugia da marzo dell'anno scorso e faccio studio psicologia all'università. Ho iniziato quest'anno appunto adesso da pochi mesi con Nadia danza, l'ho ripresa dopo un po' di tempo che l'avevo abbandonata. Io inizialmente avevo proprio l'intenzione di fare la ballerina nella vita, poi ho provato diciamo a intraprendere quella strada in accademia a Roma e mi sono resa conto che non mi ritrovavo totalmente in quello, che avevo anche altri interessi e la danza mi piace più in una prospettiva artistica completa, semplicemente la tecnica della danza non era il mio, non volevo insegnare, era più una forma di espressione tramite l'arte che volevo, cioè che sentivo mia e intraprendendo quella strada magari più seriamente in quella modalità di approccio anche all'insegnamento molto tecnica, avevo perso quell'espressione, quella libertà che mi dava invece la danza originariamente, e adesso invece la sto ritrovando qui, ricominciando a danzare in maniera meno pesante, diciamo, per come la percepisco.
Ecco, infatti, allora raccontami un pochettino, da che età hai iniziato a danzare?
Ho iniziato a 5 anni in una scuola, io sono abruzzese, ho iniziato in una scuola di danza di Chieti, mia madre mi ha portato lì perché anche lei ha sempre fatto danza e siccome ballavo sempre da piccola per casa mi ha vista insomma propensa a ballare, quindi magari mi ha provato a portarmi, ho iniziato appunto sempre facendo classico e ho continuato per tutta la vita, per tutto il corso della crescita e avevo appunto intenzione di proseguire per quella strada. Io volevo fare solo quello per tutti gli anni della scuola, ero concentrata totalmente solo sulla danza. Sì, poi ho iniziato anche facendo contemporaneo a innamorarmi di più della danza, però l'ho sempre fatto insomma quando avevo 5 anni.
È sempre classico? Cioè quando eri bambina, ragazzina, sempre solo classico?
Classico, poi ho iniziato moderno, sempre in quella scuola lì, e poi ho iniziato verso i 14 anni contemporaneo con un insegnante che veniva da fuori e lì mi sono resa conto anche del fatto che era magari una scuola di danza non professionale, che soprattutto dal punto di vista poi della danza contemporanea poteva offrirmi poco, e quindi ho voluto approfondire, ho cambiato varie scuole di danza lì tra Francavilla, Pescara, Chieti, in Abruzzo. Volevo fare l'audizione per l'Accademia a Roma, dove si studiava appunto quel genere lì, quello stile, e quindi ero focalizzata su quello. L'ho fatto dopo la scuola, ho fatto l'audizione per l'Accademia e non ero rientrata. Sono stata un anno sempre a Roma, mi sono trasferita a Roma e ho studiato una scuola professionale di Maura Stolfi, e poi ho riprovato l'audizione l'anno dopo e sono entrata. E ho fatto 2 anni in accademia, poi appunto come dicevo non mi sono trovata e l'ho lasciata e ho smesso di fare danza, proprio lezioni di danza per 2 anni, che poi sono gli anni del Covid in cui comunque erano chiuse tutte le scuole e adesso poi trasferita a Perugia mi sono resa conto che mi mancava, come, cioè ormai mi appartiene perché è stata con me tutta la vita praticamente.
È una parte molto consistente della tua vita sicuramente. Ascolta, e l'esperienza quella dell'accademia, che cos'è che, cioè, io credo che sia stata anche un anno lì ad aspettare per fare questa audizione a Roma, in una grande città, quindi trasferita in un contesto completamente diverso, c'erano magari delle aspettative rispetto a quello che sarebbe successo una volta in accademia. Che cosa invece realmente è successo in quei 2 anni, cioè in te chiaramente, che cosa hai visto e sentito?
Ma in realtà era una cosa che era cominciata già da prima, cioè non attribuisco la colpa tutta totalmente all'accademia, a quel modo lì di lavorare, perché era una trasformazione che era iniziata già da prima, già da quando ero lì a Roma per prepararmi. Io avevo capito che non era effettivamente quello che volevo fare, ma ormai ero così tanto incanalata, perché per tutta la vita avevo fatto soltanto danza, avevo questo obiettivo, pensavo che l'accademia sarebbe stata diversa, che una volta entrata lì, siccome avrei coronato il sogno che avevo da anni, mi sarei sentita molto meglio. In realtà non è stato così, ma semplicemente perché ho iniziato a capire che c'era anche altro, perché ho iniziato a fare un corso di doppiaggio, ho scoperto anche la recitazione, che poi è una cosa che a posteriori dico mi sento ancora più mia rispetto alla danza, ma è proprio perché a me piace l'arte a livello totale e se riesco a mettere insieme le varie cose, non fossilizzarmi solo su una, è ancora meglio per me. E quindi avevo necessità anche di spaziare, e il fatto di essere totalmente concentrata solo sulla danza, l'ossessione magari anche tecnica che c'era lì, non la sentivo mia, non mi sentivo focalizzata su quello come magari potevano esserlo le altre. Però riprovando a fare il provino, tra l'altro io l'audizione la prima volta l'ho fatta per l'indirizzo di contemporaneo, perché okay, ci sono classico, contemporaneo e compositivo per coreografi. Il secondo anno l'ho fatta per il compositivo, che non sapevo neanche che esistesse, e lì mi hanno fatto erano 2 audizioni, una prima solo sulla tecnica classica e contemporanea, e l'altra era sull'improvvisazione, sulla coreografia, e lì riuscivo, cioè io penso proprio di essere passata perché lì riuscivo a esprimermi molto di più, perché c'era proprio, era proprio tutto sulla creatività che io poi mettevo nel corpo, e io ho una necessità proprio espressiva, non è una necessità di movimento, è proprio un'espressione che infatti magari quando deve essere chiusa all'interno di passi tecnici e regole che si ripropongono poi sempre uguali, mi annoia e me lo dicevano anche gli insegnanti dell'accademia, mi dicevano tu puoi fare quelle cose, ma si vede che non lo puoi fare, si vede che non ci sei proprio, effettivamente non c'ero. Quando invece capitavano quelle situazioni, quelle lezioni in cui mi davano la possibilità di esprimermi, allora lì mi riaccendevo, ma sono così proprio nella vita, se quello che ho proprio la necessità di esprimere quello che ho dentro, se mi viene data l'opportunità mi accendo, altrimenti faccio proprio, cioè si crea una barriera, un distacco con l'esterno.
Capito. E quando hai fatto questo invece percorso di coreografia, dicevi che appunto riuscivi appunto ad esprimere magari più in modo creativo, un po' più liberamente. Questo aspetto coreografico della danza è una cosa che continui o vorresti continuare comunque a portare avanti?
Sì, quello mi è sempre piaciuto, vorrei continuare a portarlo avanti. La cosa è che poi una volta entrata in accademia avevo tantissime ore di lezione di coreografia con un insegnante che aveva non so 70 anni, zoppa, che non, cioè, lei concepiva queste lezioni, ad esempio 4 ore di seguito a battere le mani per capire il tempo senza musica. Poi un'altra cosa fondamentale per me nella danza, ma proprio nella vita, è la musica, che proprio mi dà una sensazione, è da dove parte poi la spinta creativa, espressiva, e la danza per me parte da lì. Cioè, se non c'è la musica non riesco a pensare a una coreografia, non riesco, anche se io provo a ballare la stessa coreografia senza e con la musica verrà molto diversa, perché mi faccio proprio trasportare emotivamente da quella. E lì anche la musica era totalmente dimenticata, perché o queste lezioni e anche il fare coreografie si partiva dai movimenti senza musica e quindi non avevo ispirazione, oppure c'era magari un pianista che faceva dei pezzi che però erano soltanto funzionali ai movimenti, non c'era un ritmo, una melodia, e quindi mi risultava molto asettica, e perdendo quella componente, o anche con questa insegnante, poi ce n'erano alcune migliori, altre come questa che magari mi prendevano di mira proprio perché io potevo fare, ma si vedeva che non mi piaceva come veniva impostato il lavoro. Poi sono una che se non mi piace si vede, proprio dalla mia faccia traspare tutto, quindi ancora di più si accaniva e me l'ha fatta pesare, cioè non sentivo più l'esigenza che sentivo prima, non avevo più voglia di andare lì la mattina, era un ambiente proprio in cui non mi ritrovavo, però l'esigenza comunque di proseguire per questa strada, magari il classico appunto no, però sia praticamente sia nell'espressione creativa attraverso il corpo ce l'ho, continuo ad averla, penso che ce l'avrò sempre, e mi sento meglio quando riesco a farla, a portarla avanti nella vita.
Mi volevo riallacciare a questa cosa della musica, perché ne parlavamo anche qualche puntata fa con Barbara, se non ricordo male, ed è un aspetto che per me anche è imprescindibile, cioè nel senso che nella musica e nell'ascolto musicale c'è già tutto, secondo me, c'è già tutta la parte di coreografia, di movimento. Se impari ad ascoltare la musica è come se già ti tirasse fuori comunque la musica stessa, il movimento, quindi fondamentalmente ed è una parte che mi ha sviluppato tantissimo il mio maestro russo quando ai tempi ero ragazzina, che mi ha sconvolto un po' la testa, perché a me avevano insegnato danza su 8 tempi, ok? Quindi contando su 8 e tutti i movimenti, questo all'1, questo al 2, questo al 3, questo al 4, e lui invece ci faceva ragionare, lavorare e danzare sulla musica, quindi non ci dava conteggi se non quei due o tre cose basilari, poi il resto ci diceva ascoltate, qui c'è un cambio musicale, qui c'è un accento, qui il cantante fa questa cosa, e quindi incredibilmente, che poi non è incredibilmente, è la magia della musica, quando danzavamo poi si danzava tutti quanti comunque insieme, perché si imparava ad ascoltare la musica, ed è quello che cerco di fare anch'io adesso da maestra, a parte con i bambini che di base si danno i conteggi, insomma, per aiutarli un po' a stare dentro delle strutture, realmente con gli adulti e soprattutto con i miei corsi un po' più avanzati faccio davvero un sacco fatica a dare conteggi, perché anche con la danza classica, perché per me è danzare con la musica, tanto è vero che tutta questa parte anche di danza classica l'ho poi sviluppata anche su musiche moderne, non soltanto sulle musiche classiche, proprio, insomma, diciamo, Tchaikovsky, sono meravigliose, però ho cercato anch'io un po' di andare oltre, proprio per questa mia passione anche con della musica, e ho studiato anche conservatorio, e anche appunto della danza rapportata alla musica, quindi questa cosa io la capisco moltissimo, perché mi dico come si fa a danzare senza musica, cioè per me è veramente una cosa molto molto difficile, lo fanno, però è forse un aspetto artistico diverso.
Sì, ma poi anche io mi sono trovata in difficoltà perché non ho mai contato, Non ho mai contato e non sono capace di contare, mi sono resa conto di questa cosa, ma che era molto naturale. Invece lì, quando poi mi si imponevano degli schemi, dei sistemi che dovevano essere quelli per arrivare a ballare, i conteggi, abbiamo fatto anche solfeggio, io arrivavo dal nulla perché ho sempre fatto tutto appunto sulla musica e mi si è inaridita tutta la spontaneità e la bellezza artistica poi del movimento.
Invece adesso comunque ce l'hai questa, io dico sempre la ballerina nella mia mente, no? Io c'ho sempre una ballerina che se chiudo gli occhi ascolto la musica me la vedo comunque lì. Tu attualmente, che adesso hai accantonato questa esperienza, se ascolti una musica la immagini, c'è questa danzatrice, questa coreografia?
Assolutamente, spesso magari con determinate musiche più di altre, alcune proprio mi mandano quell'immagine in testa. Poi se ho una coreografia che devo fare su quella musica, io sono sempre poi di carattere una molto analitica, molto critica, quindi sono lì soprattutto i primi tempi che non mi lascio andare subito, però se mi si dice su una musica di muovermi, lì proprio mi viene naturale, infatti l'improvvisazione è una cosa che amo molto.
Poi non è da tutti, perché insomma ci sono più sovrastrutture che invece altro nella vita. Allora, e quindi ritornando un po' alle domande, io volevo sapere attualmente, quindi dopo tutto questo bagaglio passato sulla danza, tutte queste cose che hai fatto, la pausa di quei 2 anni, la ripresa adesso da qualche mese, che cos'è per te la danza oggi?
Come dicevo prima, è una modalità espressiva in primis per me, è un modo, è un linguaggio alternativo che si ha, che magari alcuni hanno più di altri, ma che poi potenzialmente abbiamo tutti, per comunicare quello che abbiamo dentro, soprattutto quello che non è comunicabile a parole. Ed è un po' la funzione dell'arte in generale, la danza tramite il movimento, quelle altre forme d'arte tramite altri linguaggi, però è proprio un linguaggio per esprimersi. E se veicola una comunicazione che magari è diversa da chi la, diciamo, da chi parla tramite il corpo e chi riceve queste parole, diciamo, metaforiche, sono diverse poi le parole che arrivano, ma come quando si legge una poesia, alla fine è chi la legge che in qualche modo la costruisce in maniera diversa, ed è bello anche quello, però la comunicazione comunque arriva a livello emotivo ed è quella la cosa fondamentale, è quella la sua funzione. Se viene ridotta soltanto a regole, a tecnica, non ha senso, proprio perde tutta la sua bellezza. Poi l'ho capito soprattutto io in quei 2 anni, sono stata ferma, ma non del tutto in realtà, perché ho fatto questo film in cui ballavo, perché facevo la protagonista che comunque era focalizzata totalmente sulla danza, la sua passione era la danza, e lì ho dovuto io esprimermi tramite la danza in maniera totalmente diversa, perché era un tipo di danza molto più tribale, viscerale, che era improvvisata nelle scene o coreografata nelle piccole parti da me, comunque a partire da una musica, e lì ho capito proprio che cosa per me significasse danzare, comunque non volevo abbandonarla, ma che avevo una visione diversa, che volevo portare avanti quella visione più appunto viscerale della danza rispetto a quella canonica.
Ok, bello, vedi, vengo fuori poi. Comunque l'espressione artistica è la parte fondamentale, insomma, perché come dico anche nelle lezioni, se no facevamo ginnastica, cioè nel senso, senza nulla togliere alle ginnaste, alle pattinatrici, ma quello ha un fine diverso, al fine della gara, della competizione, la danza è comunque una forma d'arte, quindi è un tirar fuori quello che c'hai dentro nel momento in cui tu stai danzando, al di là del passo. Lo dico sempre ai miei allievi, cioè se sbagliate quel passo chi se ne frega, cioè fondamentalmente, perché se non sono due pirouette è una, ma è comunque, se in quel momento la stai danzando con tutta la tua anima e si vede, ma chi se ne frega. Insomma, i grandi ballerini non sono stati quelli che avevano le gambe altissime e avevano le doti tecniche migliori in assoluto, ma erano quelli, sono stati quelli che danno un qualcosa in più, tra l'altro con il corpo, che non è facile, perché insomma esprimere un qualcosa che è dentro soltanto con il linguaggio del corpo è tanta roba, farlo capire a chi ti osserva, quindi è molto molto bello questo quello che hai detto tu. Ascolta, invece volevo sapere, attualmente hai ripreso a danzare, hai ripreso a danzare in un modo diverso, volevo un po' capire che cosa, se hai trovato delle difficoltà nel riprendere a danzare, se hai scoperto delle cose di te che non pensavi, insomma volevo capire adesso attualmente in che fase sei, in che momento sei.
Ho ripreso adesso appunto in maniera più leggera rispetto a prima, un po' comunque mi sono resa conto che non sono più magari in forma come prima a livello, però perché prima magari facevo stretching tutti i giorni, no? Adesso non più, però non mi interessa neanche più quello, cioè prima ero una fissata che prima di andare a lezione faceva mezz'ora di stretching a casa, ecco. Per essere sì, ma proprio ero fissatissima, e se non lo facevo andavo in panico perché non ero abbastanza aperta, non ero abbastanza... Invece adesso non mi interessa più quella parte, la sto prendendo molto più in maniera leggera, come anche vedo che fate anche voi a lezione, questo mi aiuta perché mi fa sentire comunque meglio in quello che sto facendo, meno preoccupata. Poi io, come dicevo, sono una preoccupata di base nella vita, quindi il meno preoccupata sembra comunque dall'esterno preoccupata, però immagina prima. E la sto vivendo però in maniera molto più leggera e sono più contenta di viverla così, e sto apprezzando anche un tipo di lavoro più spontaneo, quindi sono contenta insomma di aver ripreso così.
Quindi più che altro sono i tuoi limiti, cioè i tuoi, insomma, i tuoi paletti che sono le tue difficoltà, nel senso che stai raccontando che ti vedi meno aperta, quando realmente se vedeste Sofia danzare è super aperta, è molto flessibile, è molto bella da vedere danzare, però ogni volta cioè, questo tipo di discorso mi fa pensare di quanto in realtà ci poniamo sempre dei limiti personali, che limiti sono proprio nella nostra mente, perché chi ti guarda non percepisce quello, ecco.
Sì, io sono molto, ma quella è una cosa proprio al di là della danza, io sono una che si autosabota costantemente su tutto, sempre lì a criticarmi, a rendermi proprio impossibile l'esistenza, sono la prima nemica di me stessa e su quello ci sto lavorando, ma c'è tantissimo da lavorare. Però sul fronte della danza, magari alleggerendo le mie aspettative, anche magari non avendo più quell'obiettivo fisso, unico, mi sto ammorbidendo anche su quello, però io più tengo a una cosa, più mi la rendo difficile per me, quindi sì.
Un aspetto su cui lavorare, tra l'altro stai facendo il percorso di psicologia, no? Quindi comunque magari ti può essere d'aiuto questo percorso, chissà, insomma, comunque.
Sì, infatti psicologia alla fine, non dico che perché chi fa psicologia poi per risolvere i propri problemi, non è... Io è più un tentativo di capire, tentare di capire, perché nessuno è riuscito ad oggi, come funziona la mente e anche la mia, soprattutto partendo dalla mia, perché ovviamente è da me che devo partire, e c'è tanto da capire perché sono veramente una molto mentalmente difficile, da lì poi capire in generale un po' più come funzioniamo.
Bene, bene. Ascolta, allora andiamo un pochino sulle nostre domande di rito. Allora, che cosa diresti alla Sofia bambina se la vedessi oggi?
Questa è difficile in realtà. Io credo,
Com'era Sofia bambina? No,
non nell'ambito della danza, cioè proprio in
in generale,
generale.
com'era Sofia?
Era sognante, proprio totalmente su un altro pianeta. Ancora adesso, abbastanza, però quando ero piccola, proprio su un altro pianeta totale. Ma per me esisteva soltanto io cantavo e ballavo, solo quello, cioè facevo veramente solo quello e il mondo fuori nemmeno lo vedevo. Quindi, da un lato, se proprio in termini di consiglio, vorrei dirmi di avere un po' più contatto, perché è bello, soprattutto quando si è bambini, essere così sognanti. Però io lo sono stata per tanto tempo, anche praticamente per tutto il tempo della scuola, e magari entrare un po' più a contatto col mondo mi avrebbe aiutato anche a capire un po' dove volevo andare, che non si capisce mai del tutto, però un maggior contatto col mondo esterno mi avrebbe aiutato. Però in realtà, se me la trovassi davanti, io penso che l'abbraccerei e basta.
Beh, dai, intanto comunque sei tanto ancora giovane, quindi ha voglia di vita e di cambiamenti che uno va a fare. E io penso che quell'aspetto molto, molto fantasioso e sognante di quando si è piccoli, dell'infanzia, andrebbe portato invece, io ti parlo da persona un po' più grande, sempre nella vita, sempre, sempre, e ricordarsi sempre che comunque la vita è una, è meravigliosa e che se la prendi con quella leggerezza che c'ha un bambino, affronti tutto in un modo diverso, cioè qualche risata in più, qualche cavolata in più, ci sta tanto e anzi aiuta tantissimo, perché poi più avanti si va e più le difficoltà, le cose si sommano, 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 insomma la vita ti mette sotto tanti bivi in varie situazioni. E l'essere bimbo in quell'aspetto aiuta tanto e aiuta, questo a livello mio personale, posso dire, una passione, coltivare una passione che in questo caso stiamo parlando della danza, ma può essere di qualsiasi tipo. Avere una passione nella vita anche lì ti aiuta in momenti bui di grossa difficoltà. Quindi coltivarla e non mollarla lì, ecco.
Sì, no, quello tantissimo, però anche io ho visto che pensare che esista solo quello e escludere tutto il resto non è. Devi coltivare la passione, sì, però non escludere il resto, non pensare che il resto e anche magari le altre persone siano inutili perché esiste solo quello, perché poi arriva un momento in cui ti rendi conto che c'è altro. E però tu hai perso tempo perché prima non l'hai mai visto. E quindi magari sì, cioè assolutamente mantenere quella parte, ma quella in me è talmente grande, la parte sognante, che non verrà mai eliminata. Però renderti proprio anche considerare che c'è altro e non pensare di non vederlo, non volerlo vedere, è buono.
Certo, questo
Magari.
sì, però tanto la vita le batoste te le mette lo stesso davanti, quindi quella roba ti arriva comunque. E ecco, c'hai tanto, tanto tempo per fare questi discorsi, quindi vai, vai tranquilla. Ascolta, possiamo dire quindi che la danza è un tuo superpotere?
Ah, oddio, spero di sì, anche più che altro l'idea della danza, la possibilità di esprimermi tramite la danza è un superpotere e come ho detto prima, secondo me possiamo farlo tutti, però chi lo capisce e lo esperisce prima magari ha un superpotere rispetto agli altri che non se ne accorgono.
Ok, bene. Ok, io ti ringrazio Sofia, è stato un piacere questa bella chiacchierata e con noi ci risentiamo alla prossima puntata su Supereroe in Tutù, su Spotify oppure anche sui canali di Radiofonica, su Instagram come Naturalmente Danza, naturalmentedanza.com e se volete venire a chiacchierare e raccontare la vostra esperienza noi siamo qui ad ascoltarvi. Grazie, alla prossima! Supereroi in tutù. Storie ordinarie di ballerini straordinari. In onda su Radiofonica.